Ben ritrovato a Fabio Ravezzani, ciao direttore.
Ciao, buonasera a tutti.
Allora Fabio, cerchiamo di dammi un po' di sostegno ai nostri radioascoltatori, alcuni dei quali sono seriamente preoccupati in vista del derby d'Italia, cioè qualcuno dice la vedo male, ci facciamo condizionare solo dalla parentesi di Champions oppure?
Ma io credo che oggettivamente l'Inter sia più forte della Juve, ma questo secondo me lo sanno anche i tifosi della Juve, no? Certo, poi sognare è doveroso, però non credo che l'obiettivo della Juve di quest'anno sia vincere lo Scudetto. Quest'anno ci sono due squadre, secondo me, favorite, io lo dico dall'inizio e per il momento ho avuto ragione, che sono il Napoli e l'Inter. Il Napoli perché è una gran bella squadra, perché l'abbiamo tanto sottovalutato. Perché comunque ha dei fenomeni lì davanti, quando tu giochi con Paraschelli e Lukaku è meglio che giocare con Ildiz e Vlahovic. Adesso non vorrei che qualcuno mi insultasse subito, ma secondo me è una coppia più performante. Napoli poi non fa la Champions, non fa niente, e quindi è chiaro che ha un vantaggio. Secondo me se la Juventus perde con l'Inter non c'è niente di strano, niente di male. La Juventus deve secondo me arrivare terzo o quarta in campionato, deve fare un'onorevole Champions League, andare agli spareggi, e mi pare che lo possa fare una bella Coppa Italia, fine. Quindi non ne farei un dramma, è molto più pesante se perde l'Inter con la Juve domenica che viceversa, ecco.
Però è pur vero, Fabio, che insomma se dovesse perdere, cosa ovviamente possibile, magari il Napoli con il Lecce, mini fuga, ma è presto forse, l'Inter a sua volta aumenterebbe, vero che come dici tu deve entrare tra le prime quattro, però comincerebbe a scricchiolare un po' la situazione. Già adesso, dopo la bruttissima sconfitta contro lo Stoccarda, puoi immaginare, leggi, ovviamente facciamo questo mestiere, però qui abbiamo anche noi il polso della questione dei tifosi, già tutti quanti contro Motta, perché poi sa benissimo che i tifosi cambiano da un momento all'altro. Ecco, a proposito di Motta, ti volevo chiedere, ma come sta vedendo questa prima parte, diciamo così, di Juve Mottiana?
Ma sai, allora c'è una parte di Motta che a me piace molto, e che è il carisma, no? Tu lo vedi quando parla con i giornalisti, anche se a volte da carismatico diventa arrogante, però vabbè, insomma, quello sì. Però insomma, lo vedi che è uno che ha le idee molto chiare, che infonde certezze, che è quello che deve fare fondamentalmente un allenatore. C'è la parte invece in cui lui vuole un po' fare il fenomeno, secondo me, vuole un po' stupire. E io credo che i grandi innovatori del calcio siano stati tali facendo le cose per gradi, non tutti insieme. E quindi quando lui improvvisamente in 10, anziché far giocare Gatti, sposta al centro Cabal per mettere un altro che spinga, e la partita da pochi minuti dalla fine, e la Juventus quella partita lì l'aveva bevuta tutta, sempre con la testa sott'acqua, insomma, ecco, lì forse ha voluto fare un po' troppo il fenomeno. Qualche volta ha preso delle decisioni, secondo me, sbagliate. Ecco, mettiamola così, Motta ha grande talento, grande carisma, deve ancora un po' imparare il mestiere con una grande squadra. Non puoi pensare, come ha fatto lui, che una grande squadra abbia il capitano a rotazione, che in settimana gioca chi ha fatto meglio in settimana e non chi è più forte. Perché chi è più forte magari in settimana ha fatto male, ma rimane più forte e devi farlo giocare comunque. Ecco, in quello lui deve ancora un po' credere.
Quindi giustamente, come dici tu, sono d'accordo, l'ho fatto questo discorso un paio di settimane fa, credo che debba, no, crearsi, come tutti del resto, uno zoccolo duro della squadra, fermo restando che un pezzo importante, ahimè, non c'è, cioè Bremer, però è chiaro che su alcuni calciatori devi fare affidamento sempre e comunque. A proposito di calciatori, ti volevo chiedere, scontato dire che finora dei nuovi sta deludendo Douglas Luiz, e soprattutto secondo te può essere addirittura un flop, o invece ha bisogno di tempo, come dicono alcuni?
Ma guarda, dei nuovi chi delude di più sono quelli che teoricamente erano già testati per il campionato, per ragioni diverse, però Cup Miners non ha ancora dato il contributo che ci si aspettava. E come si chiama quello a destra, l'ex Fiorentina,
Nico.
Anche lui, ecco, Nico Gonzalez, anche lui non ha dato, cioè tu ti aspettavi che pronti via nelle prime sei partite della stagione Kuhn Miners e Nico Gonzalez ti facessero partire bene e poi aspetti che arrivi magari Douglas Lewis, che ha bisogno di un po' più di tempo. In realtà, un po' per ragioni di infortuni, apro parentesi, però Nico Gonzalez lo sapevamo tutti che si infortuna in continuazione.
Vero.
Su questo la Juve sarà un pochino troppo leggera. Un po' per l'avvio di preparazione ritardato di Kuhn Miners, ma tu su questi qui ci hai potuto contare molto poco. Douglas Lewis è un capitolo strano, secondo me. Cioè, lui è un giocatore che non capisco perché sia stato preso se non per metterlo al centro del progetto. Perché è un giocatore troppo caratterizzante. È uno che fa perdere alla squadra due o tre tempi di gioco, perché prende la palla, la tocca, la ritocca, gira questa corsa breve con queste gambe un po' corte. Però se tu credi che uno così, pur facendoti perdere uno, due, tre tempi di gioco, poi si inventa qualcosa di importante e devi metterlo comunque al centro del villaggio, no? Come si dice. Invece questo non è mai stato fatto, cosa che mi sorprende abbastanza.
Ti volevo, per tornare a Thiago Motta, siccome ho letto anche qualche tuo ex tweet, ma che ne pensi di questo ricorrente? Secondo me ormai sta diventando anche un po' stucchevole, non so come la pensi tu, accostamento, ogni volta la Juventus non va bene, ritirano in ballo Allegri. Ormai è un capitolo chiuso, capisco che poi comunque il predecessore dello stesso Motta, ma non credi che si stia un po' esagerando con dire come Allegri, perché tiriamo poco in porta, facciamo pochi gol, eccetera? Sono fondamentalmente diversi, anzi drasticamente diversi secondo me tatticamente, però soprattutto questo accostamento dei tifosi, che prima non volevano Allegri, Allegri out, ora se Motta magari ha difficoltà qualcuno addirittura dice era meglio Allegri.
Ma sai, c'è stata un po' questa guerra per bande, no? All'interno della Juventus che prosegue. Cioè l'anno scorso c'erano quelli che qualunque cosa succedesse, se pioveva era colpa di Allegri, e quelli che dicevano no, Allegri è il più bravo di tutti. Io credo che Allegri fosse un buon allenatore, un allenatore che fa un calcio diverso, hai detto bene tu, da Thiago Motta, ma non per questo se il calcio diverso deve essere un calcio perdente. È uno che bada di più alla sostanza. Certamente tutti noi ci aspettavamo una Juve più divertente, questo va detto, no? La Juventus invece fa abbastanza poche conclusioni a rete, ci aspettavamo che Vlahovic facesse il fenomeno perché era solo colpa di Allegri, e invece Vlahovic è esattamente quello di un anno fa. Io credo poi alla fine che venga spesso volentieri sopravvalutato il ruolo dell'allenatore. Cioè, quando le cose vanno male è più facile per tutti, ma anche per noi giornalisti o per i tifosi, dire ma è l'allenatore che non capisce niente, cambi allenatore e vinci. Poi cambi allenatore e magari continui a non vincere, capisci che i problemi erano tanti, non erano solo dell'allenatore. Io credo che oggi in questo avvio di stagione il problema principale della Juve non sia Thiago Motta in questo momento della stagione, poi magari tra due mesi diremo l'opposto, ma in questo momento della stagione il primo problema è il mercato, che finora è stato sbagliato, se devo giudicare da quello che ho visto. Cioè hai speso tra Kuhn Miners, Nico Gonzalez e
Lewis,
hai speso 140 milioni contanti e non hai ancora trovato un giocatore che ti trascina. Questo è il vero problema. Poi Motta sta facendo, secondo me, un bel ambiente, un bel gruppo. Mi pare che lui abbia saputo rendere coeso il gruppo della Juve, e poi sbaglia invece su alcuni atteggiamenti, secondo me, che deve correggere anche lui, perché non è nato imparato, no? Come si dice.
Non c'è dubbio. Le ultime due, un altro tema di queste ultime settimane è il Diz. Ora 19 anni, qualcuno dice peso della maglia, soprattutto poi la 10, oppure invece è un problema tattico, come io in parte credo?
Beh, certamente, ecco, quando parliamo di cose che deve correggere Thiago Motta, c'è questa qui, no? Perché il Diz me l'ha fatto diventare un'ala sinistra, meglio, un esterno di sinistra. E io come te credo che lui dovrebbe giocare un pochino più sul centro-sinistra, che è così largo. No, il Diz è una specie di fotocopia di Conceição, che però ha molte più caratteristiche rispetto al Diz, perché è molto più brevilineo, rapido, ha un dribbling più secco. L'altra cosa però che va detta è questa qua, e cioè il Diz, come hai detto tu, ha 19 anni. Cioè non puoi pensare, a 19 anni o sei Yamal, o sei Messi, o sei Maradona, o sei Ronaldo, oppure se sei un bel giocatore che magari a 22, 23, 24 diventerà molto forte, a 19 sei ancora quella roba lì. E quindi io non sono stupito, non mi aspettavo che il Diz fosse il crack della Juventus in questa stagione. È un giocatore che Allegri, che proprio scemo non è, anche se ha avuto delle colpe, ma comunque non, ha schierato titolare un po' sì, un po' no, e perché quello oggi è la sua dimensione. Quindi non ci vedo niente di strano, ecco, forse la cosa più pericolosa è massacrarlo, no? Cioè dargli delle colpe, dire sei deludente, a 19 anni sta facendo bene per la sua età, non abbastanza per essere il faro della Juve, ecco.
Sì, l'ultima invece, questa inchiesta molto 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 pesante riguardante le due curve dell'Inter e del Milan, in particolare quella nerazzurra, ti aspetti un intervento della giustizia sportiva? Come andrà a finire secondo te?
Ma un intervento doveroso, no? Come c'è stato nei confronti della Juve, non si può dire, ah no, beh, però adesso abbiamo cambiato idea, poverini, sono vittime. E quando la Juventus è stata presa di mira anche mediaticamente, io mi ricordo quell'inchiesta fatta da Report che era stata a un certo punto uno scempio, mi ricorderò sempre quando questo Federico Ruffo, che poi ha fatto pure carriera, è andato anche un programma, aveva detto, aveva messo una intercettazione di Bonucci, che quando gli dicono che era morto, si era suicidato, l'ha detto alla sicurezza, risponde non ci credo, che è quello che risponderebbe chiunque di noi, no? Se ti dicessero guarda, è morto quello che ho deciso, dice, ma non ci credo, e Report e Federico Ruffo avevano avuto l'impudenza di dire ecco vedete che non ci crede neanche lui, quindi c'è qualcosa di strano, ecco, quando dico che mediaticamente poi la Juve spesso e volentieri viene massacrata per il gusto di massacrarla, questo è un esempio eclatante. Dico che così come sono stati presi dei provvedimenti ragionevoli, secondo me, cioè una squalifica per il dirigente, per Agnelli, eccetera, in confronti della Juve, vanno presi anche per l'Inter e Milan. Ma non dimentichiamo mai che la Juventus, l'Inter e Milan, in tutte queste vicende sono state vittime, perché dire no a certi personaggi che fanno paura agli stessi inquirenti o alla stessa polizia è molto molto difficile, quindi fare la morale dopo è semplice ma è anche molto ingiusto.
Anche se magari Agnelli denunciò, l'Inter invece, per esempio, insomma, abbiamo anche letto alcune intercettazioni, non ha denunciato, no?
No, no, l'Inter, diciamo così, si difende dicendo ma noi quando abbiamo chiesto, ci hanno chiesto dei biglietti in più, abbiamo avvertito la Digos. Avvertire non è denunciare, però ti dico questo, a Milano è successo qualcosa di molto più grave rispetto a quello che a Torino. A Milano hanno ammazzato due esponenti della criminalità organizzata che erano all'interno della curva dell'Inter. Allora dico, se due anni fa questo Vittorio Boiocchi viene ucciso sparandogli in testa, un'esecuzione di chiaro stampo mafioso, ed era il leader della curva dell'Inter, e per due anni non succede niente, e vediamo che succede qualcosa solo quando c'è il secondo morto ammazzato, vogliamo anche dire che evidentemente a Milano, rispetto a Torino, dove invece c'è stato un intervento preventivo e c'è stata molta acquiescenza o comunque molta distrazione, e allora tu dici devono essere le società a muoversi quando la questura, quando la procura rimane inerte o quasi, ecco, mi sembra un po' troppo chiedere questo.
Non c'è dubbio. Grazie mille Fabio e buon lavoro. Grazie.
A voi.